Santa Madre della Chiesa, prega per noi. Perché oggi, festa di San Pietro, concistoro in Vaticano, è giusto che ricordiamo soprattutto la Chiesa di Roma con i suoi cardinali che sono stati questa mattina investiti dell'incarico cardinalizio come collegio del Papa. E ognuno di questi ha certamente in attribuzione una Chiesa di Roma, perché se non sono romani non possono essere col Papa, compreso la Chiesa di Sant'Anselmo, compreso la nostra Chiesa di Santa Maria in Via Lata, che è ancora scoperta di titolare. Benvenuti dunque a quanti siete convenuti e convenute, voi sorelle, nella Basilica nostra romana di Santa Maria in Via Lata, per il 12° sabato mariano della serie dedicata quest'anno, 2013-2014, a un cammino di speranza con Maria, in sintonia con quanto ci sta sempre inculcando il nostro Papa Francesco. E un cordiale saluto anche a quanti ci ascoltano attraverso Radio Mater. Tiene oggi, per la prima volta che è tra noi, e lo accogliamo con tanta gioia e fraterna gratitudine, il rettore magnifico del Pontificio Ateneo Sant'Anselmo di Roma, il professore Don Juan Javier Flores Arcas Benedettino, tiene lui la lezione. Aveva precettato tutti gli studenti di Sant'Anselmo, ma credo che i precetti non valgano più, meglio tornare ai consigli. Laureato in liturgia Sant'Anselmo, di cui è professore e rettore magnifico, consultore della Congregazione per il culto divino, ha al suo attivo molti contributi in tema liturgico sulle riviste specializzate e sui dizionari. Ricorda tra le sue opere in lingua spagnola una liturgia para il terzer millennio, addirittura nella celeberrima collana Biblioteca de Autores Cristianos, e la introduzione alla teologia liturgica, Barcellona 2003. Oggi, con la sua conoscenza storico-liturgica, ci parla della Vergine Maria nel tessuto della liturgia celebrativo. Il tema infatti che ci propone è Maria, speranza nostra nell'azione celebrativa. E pensate che i grandi benedettini sono quelli che hanno dato veramente l'impulso alla conoscenza della Madre di Dio e soprattutto nelle omelie e negli inni, gli innumerevoli inni che costellano il Medioevo, l'impulso all'amore e alla devozione alla Santa Madre del Signore e Madre nostra. Grazie, carissimo Padre Juan, di essere con noi questa sera. Grazie di trasfonderci la tua esperienza liturgica e mariana. Noi ti ascoltiamo con vivo interesse. A te la parola.
Pure io ringrazio il padre Ermanno. E infatti non si può dire di no. Come dire di no? Quindi con tanto piacere ho accettato, perché tante volte passo per questa chiesa, entro a pregare e trovo una comunità orante. E questo è molto importante. No, non si trova sempre così nelle chiese. Devo dire che io non sono mariologo. Qualche volta ho scritto, ho parlato, vero, un po' al margine della mia realtà liturgica. Ma anche qui non si può dire no alla Madre del Signore. Chi dice di no? Quindi volevo dare un mio piccolo contributo a questo sabato mariano. Parliamo tante volte di questa presenza mariana discreta e umile del sabato, ma realizzazioni concrete non ne abbiamo. al massimo celebriamo la messa della Madonna, abbiamo un strumento straordinario nel messale, evidentemente lo faccio ogni sabato, oggi no, che oggi non si può, quindi una presenza discreta. Ma devo dire che questo servizio da tanti anni, questa presenza mariana, questa meditazione, questo sabato di preghiera, riflessione, come vedo anche amicizia, che si fa in questo santuario mariano, è da sottolineare molto, e evidentemente volevo dare il mio contributo. Detto questo, ho voluto dare un titolo forse troppo ampio, Maria e Speranza Nostra, la tematica di questo anno, nell'azione celebrativa. Mi fermerò innanzitutto a parlare di Maria, innanzitutto nell'Eucaristia e addirittura Maria nella preghiera eucaristica. Devo dire, è un tema che io non domino, ho dovuto studiare ad approfondire, e questo già è molto positivo, perché è un tema che io non conoscevo, approfondendo, studiando, guardando, leggendo, ho imparato tante cose. Devo dire la verità, questo non è una excusatio, la liturgia romana, io spiego, la liturgia romana è più sobria, la liturgia orientale è più ampia. Allora ho dovuto fare un ricorso alla liturgia orientale, non essendo io orientalista, no? Ma volevo partire, e così faccio, di un testo romano, Sacramentum Caritatis 33. Infatti, l'Eucaristia e la Vergine Maria, lo leggo un po' con qualche commento, dopo passo direttamente alla tematica. Dice così, numero 33, Sacramentum Caritatis. Dalla relazione tra l'Eucaristia e i singoli sacramenti e dal significato escatologico dei Santi Misteri emerge nel suo insieme il profilo dell'esistenza cristiana, chiamata ad essere in ogni istante culto spirituale, offerta gradita a Dio. E se è vero che noi tutti siamo ancora in cammino verso il pieno compimento della nostra speranza, ecco, tematica di questo anno, questo non toglie che si possa già ora con gratitudine riconoscere che quanto Dio ci ha donato trova perfetta realizzazione nella Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra. La sua assunzione in cielo in corpo ed anima è segno di sicura speranza, in quanto indica a noi, pellegrini del tempo, quella meta escatologica che il sacramento dell'Eucaristia ci fa d'ora pregustare. Ecco il rapporto Maria-Eucaristia. Maria per pregustare, per entrare all'Eucaristia. In Maria Santissima vediamo attuata, e questo è un aspetto che è stato evidenziato in quel sinodo, una modalità sacramentale con la quale entrare nella tematica eucaristica. Modalità sacramentale di Maria. Questo è molto bello. Dall'Annunciazione alla Pentecoste, Maria appare come la persona la cui libertà è totalmente disponibile alla volontà di Dio. La fede obbediente è la forma che la sua vita assume in ogni istante dell'azione di Dio. Vergine in ascolto, e la vive in piena sintonia con la volontà divina. Serva nel suo cuore le parole che le vengono da Dio, e componendole come in un mosaico, impara a comprendere, a vivere più in fondo. Grande credente che si mette nella mano di Dio abbandonandosi alla sua volontà. Più avanti, alla fine del numero 33, per questo ogni volta che nella liturgia eucaristica ci accostiamo al corpo e al sangue di Cristo, ci rivolgiamo anche a Lei, che aderendovi pienamente ha accolto per tutta la Chiesa il sacrificio di Cristo. Giustamente i padri sinodali, siamo nel sinodo dell'Eucaristia, hanno affermato che Maria vuole inaugurare la partecipazione della Chiesa al sacrificio del Redentore. Maria inaugura, e questo è molto bello, la partecipazione della Chiesa all'Eucaristia. È la Immacolata che accoglie il dono di Dio e in tal modo viene associata all'opera della salvezza. Maria di Nazare, icona della Chiesa nascente, è il modello di come ciascuno di noi è chiamato ad accogliere il dono che Gesù fa di se stesso nell'Eucaristia. Ecco, Maria, modello di partecipazione, modello di entrega, modello di vissuto, modello di accogliere il mistero, come noi dobbiamo accogliere e vivere il mistero dell'Eucaristia. Entriamo in questa modalità sacramentale di Maria per approfondire e per vivere meglio il mistero dell'Eucaristia. Oltre che nel canone romano, che nella preghiera eucaristica, il ricorso alla intercessione di Maria è attestato in diversi momenti della celebrazione eucaristica. Dopo mi fermo nella preghiera eucaristica. Nel secondo millennio, al principio della messa, cominciano a comparire formule di confessione dei peccati a Dio, ai fratelli, nelle quali si fa riferimento a Maria. E ormai nel secolo XII si comincia a essere veramente e variamente nominata in alcune formule all'inizio della messa, le formule con le quali noi confessiamo i nostri peccati. Vi dico due, molto belle. Confiteor, tutti ci ricordiamo, peate, misereator nostri onnipotente, absoluzione. Confiteor Deo et Santa Maria Gloriosa Virginis Mare. Quindi hanno messo come questo inserto, quando chiediamo perdono a Dio, è umile, e io diria umilmente, ci associamo a Maria in questa richiesta di perdono. Confiteor Deo e Santa Maria, gloriosi Virginis Mariae, beati Dei Genitrici Mariae, omnibus santis et vobis frates peccatis, ideor precata in Santa Dei Genitrice Maria. Quindi si tratta di, all'inizio, raccogliere qualche aspetto della presenza mariana che ci aiuti anche a riconoscere i nostri peccati. Anche nel Gloria, tutti conosciamo a memoria il Gloria, chi no? Nelle feste mariane, nel rito premostratense del secolo XII, siamo sempre al secondo millennio, appaiono dei tropi, delle inserimenti al Gloria, che sono molto carini e che danno questa coloratura mariana a tutta l'Eucaristia. E ancora non abbiamo entrato nel tema centrale, che è la preghiera eucaristica. Gloria in excelsis Dei, Fili unigeniti Gesù Christi, Spiritus et alma orfenorum Paracliti. Domine Deus, Agnus Deus, Filius Patris, Primogenitus Mariae Virginis Matris. Ecco, vede che bello. Primogenitus Mariae, primogenito de Maria, Vergine e Madre. Qui tolis peccata mundi, miserere nobis, qui tolis peccata mundi, suscipe devgazione nostra, ad Mariam gloriam, di nuovo, questo inserimento, ad Mariam gloriam. Qui sedes ad destram patre, miserere nobis, quonia tu solus santus, Maria santificas, tu solus dominus, Maria governa, tu solus altissimo, Maria coronam. Gesù Cristo con Santo Spirito in gloria dei padri. Vedete, hanno inserito aspetti sempre collaterali ma centrali nel cuore del Gloria, e così c'è una coloratura mariana anche in questi aspetti. Questo direi, io l'ho chiamato modalità sacramentale di Maria, si può dire modalità sacramentale della presenza mariana lungo l'ordinario della messa, se vogliamo essere precisi. Questo sta indicando che l'amore mariano, lo diciamo con le parole più teologiche, la pietas mariana va inserita nella celebrazione liturgica e non disturba. Curiosamente questo appare nel secondo millennio attorno ai grandi monasteri, questi sono premostratensi, questo appare a Sito, sapete che i cistercensi hanno aggiunto addirittura ogni ora dell'ufficio divino, c'è un'antifona mariana, l'ufficio divino e l'antifona mariana, per non parlare dei certosini, che i quali ancora oggi, prima di ogni ora liturgica c'è una ora e l'ufficio de Beata. Ma queste sfumature dentro dell'Eucaristia sono proprie di queste messali medievali che hanno voluto inserire la pietas mariana come pietas liturgica nella celebrazione dei sacri misteri. Stupendo. Ci sono anche diversi tropari del Santus. Non entro perché questo ci può portare molto lontano. E anche dell'Agnus Dei, diversi tropari. La menzione della Beata Vergine appare nel secolo XI e XII anche nelle preghiere private del sacerdote. Sapete voi che nel messale anteriore erano prescritte obbligatorie, adesso non sono prescritte obbligatorie, ma nessuno dice che non si devono fare, che il sacerdote mentre si riveste, anche i fedeli mentre si preparino, pregano qualche preghiera, non è detto di no. Non è detto di no. Quindi in queste preghiere private c'era anche la presenza Maria, anche nei riti dell'offertorio. E la cosa curiosa è questo, che in questi, che lungo il sacrificio dell'Eucaristia si vede la presenza mariana. Il sacrificio è offerto alla Santissima Trinità in memoria di Cristo Signore e in onore della Beata Maria Vergine e di tutti i santi. Questo sappiamo, che tutti i santi sono coinvolti nella celebrazione eucaristica. Entriamo più nel cuore del nostro tema, che è la preghiera eucaristica. La menzione di Maria nella preghiera eucaristica è molto antica. Qui, devo dire, non è come, dicevo prima, i messali medievali. No. Adesso entriamo nel cuore della presenza eucaristica. La più antica testimonianza la troviamo addirittura nella tradizione apostolica. Siamo attorno al 215 a Roma. Sentite. Noi ti rendiamo grazie, o Dio, per mezzo del tuo Figlio diletto Gesù Cristo, che negli ultimi tempi tu ci hai inviato come Salvatore e Redentore e messaggero del tuo disegno. Lui che è il tuo Verbo inseparabile, per mezzo del quale hai creato l'universo, nel quale hai risposto alla tua benevolenza e che hai inviato dal cielo nell'utero di una madre. Concepito nel suo grembo, egli si è fatto carne e si è manifestato come tuo Figlio, nato dallo Spirito e dalla Vergine. Questa dicitura appare tante volte. Nato dallo Spirito, nato dalla Vergine Maria. Quindi si sottolinea l'incarnazione nel seno della Vergine Maria. Siamo al secolo III. Quando si struttura la liturgia eucaristica, già troviamo la presenza mariana addirittura nel cuore dell'Eucaristia, in questo cuore dell'Eucaristia che è la preghiera eucaristica. Incarnazione nel seno della Vergine Maria per mezzo dello Spirito Santo. Possiamo dire come commento che Maria non poteva comparire in forma più naturale, ma anche più felice. Più naturale, ma più felice. Scelta per la benevolenza del Padre, prende così posto con il Figlio nell'azione di grazia della Chiesa. Ci ricorda che il Padre invia il Figlio nato da una donna, nato dalla madre, da una vergine. Nella preghiera eucaristica addirittura non si parla di una donna, ma di una vergine. Più tardi si dirà, la liturgia egiziana di San Basilio, egli si è incarnato e si è fatto uomo dallo Spirito Santo e dalla Santa Vergine Maria. Da questo momento in poi l'essenziale è già acquisito. Dal Santus alla consacrazione, all'anafora, tutta l'anafora porta in sé questo filo rosso, al margine delle parole centrali dell'istituzione eucaristica, attraverso quello che possiamo dire noi una commemorazione dei Mirabilia Dei, delle meraviglie che Dio ha fatto in noi. La prima meraviglia è la sua madre che ci ha dato il suo figlio. E di tutti i misteri principali, quello di Cristo è il principio. E innanzitutto la incarnazione nel seno della Vergine è l'origine temporale. Una anafora armena, ho trovato un'espressione stupenda, dice così: in Maria è cominciata l'economia per la salvezza dell'universo. Questa economia è il principio salvifico del opus redentionis, della storia della salvezza, questo principio che comincia in Maria con la incarnazione che porterà alla croce, alla morte, alla resurrezione, alla Pasqua eterna. Così l'intervento mariano è decisivo, tanto che la messa armena chiama l'incarnazione l'economia della Vergine. La parola economia è stata ripresa nel Vaticano II per manifestare l'azione salvifica di Dio. Economia salutis, azione di Dio verso il popolo, azione che procede dal Padre nel Cristo fino a noi. Possiamo trovare tanti esempi adesso a Maria come economia della Vergine nei prefazzi. Già siamo nel cuore della preghiera eucaristica, all'inizio. Egli, la presentazione al Tempio della Santa Madre di Dio, egli, Verbo incarnato, avendo fatto dalla Chiesa un popolo per Lui, ha reso coloro che credono in Te, Padre, un suo possesso. Nella natura tangibile, secondo l'economia permesso della Vergine, si è compiaciuto di abitare tra noi. E quale divino architetto di un'opera nuova, ha fatto di questa terra un cielo. In questa terra, il cielo siamo noi. Secondo l'economia permesso della Vergine, è molto bello questa economia della Vergine, come apertura della economia salute, come canale per quale arriva a noi la salvezza. Le antiche liturgie vedevano la presenza di Cristo nell'Eucaristia in modo dinamico, non statico. Il Cristo è erhomenos, quello che arriva, che sta venendo, che è venuto, che viene, che sta venendo come è venuto a Belemme, a Nazare, a Betfage, a Cana, come quello che verrà a giudicare i vivi e i morti alla fine dei secoli. C'è un rito all'inizio dell'Eucaristia, nel rito bizantino, la prosforà, che questo si fa prima della celebrazione eucaristica, ma dopo si porta a questo momento, che è la preparazione del pane. La preparazione del pane liturgico, il pezzetto di pane che deve essere consacrato viene deposto sulla patena, è la parte centrale. È il corpo di Cristo, un simbolo, dicono loro, del corpo di Cristo nato a Belemme. Ma vengono aggiunte altre particelle accanto a quella che va a essere consacrata, che sono immagini della Chiesa. La Madre di Dio, la prima, i santi del cielo, i vivi e i morti. Il pezzetto che rappresenta la Theotokos, la madre di Dio, è deposto alla destra dell'angelo e viene recepita questa preghiera, viene recitata questa preghiera. Vedete che bella. In onore e alla santa memoria della nostra beatissima sovrana, la Theotokos, e sempre Vergine Maria. Per le sue preghiere, Maria intercede. Per le sue preghiere, Signore, degnati di accettare questa offerta sul tuo altare celeste. Maria intercede. Stete la regina alla destra con vestiti d'oro e di molteplici colori. Quindi vediamo qui Maria come principale collaboratrice dell'agnello Cristo nell'opera della salvezza. A sinistra vengono deposte le particelle in onore degli angeli e dei santi, più basso quello di vive e di fonte, Maria accanto a Cristo, che intercede per noi e che ci rivela, ci fa entrare nel mistero. Quindi c'è una unione di Maria con la celebrazione eucaristica. Che viene esplicitamente sviluppata nelle chiese orientali, quando parlano dell'aspetto ananetico dei riti della Chiesa. Nella azione liturgica, nella preghiera eucaristica, ci sono quattro momenti fondamentali: prefazio, anannesis, epiclesis, relato della istituzione, intercezioni, dosologia. In tutti questi aspetti Maria è presente. Adesso ve lo dico. Maria è presente, e questo è molto bello, perché è una unione di Maria con l'Eucaristia, insisto, discreta. Col padre Ermanno ricordavo adesso il famoso discorso di Paolo VI alla Bonaria. Dio mio, l'ho trovato all'inizio del mio servizio, non dimenticherò mai, Maria non è il centro, è centrale. Non si può essere cristiano se non sei mariano. Tante idee questo. Questo non è il centro dell'Eucaristia, no, è Cristo, ma è centrale. Perché la madre è sempre accanto al figlio. Aspetto ananetico dei riti della Chiesa. Questo anannesi è rendimento di grazie per la storia della salvezza. Anannesi è sempre ricordare. Ricordiamo che il primo ricordo è sempre la creazione, la storia, il diluvio, il passaggio del mare rosso, la terra promessa, la vittoria. Ricordare. Vengono ricordati, e questo è l'anannesi. I cristiani continuarono a pregare, come gli ebrei, perché erano consapevoli, e questo è molto bello, della grandezza dei fatti compiuti da Dio per mezzo del suo Figlio e dello Spirito Santo. Il ringraziamento appartiene alla Santissima Trinità e all'essenza dell'anannesi cristiana. La tradizione liturgica rimane fedele all'aspetto integrale dell'anannesi cristologica dei misteri del Salvatore, ma lì, anche lì, non può mancare la commemorazione di Maria, discreta, umile, discreta, umile, ma presenza. Accanto alla croce c'è sempre la madre. Ecum tipos, accanto alla croce c'è sempre la madre, nella nascita c'è sempre la madre. Le analisi orientali si fermano al Vangelo della infanzia. In questo senso troviamo la colorazione mariana in questa analisi. Leggo dell'anafora di Varebreo, un'anafora siriaca, piuttosto. Dio fatto fatto, Dio verbo fatto carne. Noi commemoriamo la tua economia. Vediamo come tutte le preghiere trovano questo riferimento. Misurandola con l'attenzione del cuore e meditandola con diligenza, eccoci nell'ammirazione e nello stupore al richiamare allo Spirito ognuno degli atti che hai compiuto per la nostra salvezza. L'Annunciazione, che ha suscitato la speranza, la tua concezione espiatrice, la nascita della Vergine, la disposizione della mangiatoria, le facce di cui sei stato rivelato, le ginocchia che ti hanno portato, il latte che ti ha nutrito, la crescita in età ed in grazia, la presentazione al Tempio, il battesimo insigne e irradiato di luce. Ecco l'Ananes, ecco il ricordo. La commemorazione di Maria non può mancare in questa Ananes che ricorda. Ma dopo l'Ananes c'è la Epiclesi. Se l'Ananes mira al passato, la Epiclesi mira al presente. Il verbo dell'Ananes in latino è memorare, ricordare. Il verbo dell'Epiclesi è mite, invia. Sempre in Oriente la Vergine Maria è menzionata nell'Epiclesi nel momento in che il celebrante domanda al Padre: invia lo Spirito Santo per santificare l'oblata, l'oblazione e i partecipanti. Il senso dell'Epiclesi è doppio: santificati noi per ricevere il santificato. E questo è molto bello. La tradizione apostolica, della quale ho parlato prima, chiede al Padre inviare il suo Spirito sull'offerta della Chiesa. Ci si potrebbe aspettare che la venuta dello Spirito Santo, implorato dall'Epiclesi, richiami liturgicamente quella della Annunciazione e della Incarnazione. Tuttavia questo aspetto non è ancora espresso nell'anafora di Ippolito della tradizione apostolica attorno al 215, ma appare più tardi, nel secolo XII, questa espressione di un autore poco conosciuto anche per me, Dionigio Barsalibi. E dice così: vedete come nella Epiclesi c'è la Madre. Come lo Spirito Santo è disceso nel seno di Maria, secondo la parola dell'angelo, lo Spirito verrà su di te. Ed ha fatto dalla carne presa dalla Vergine il corpo del Verbo di Dio, così. E le discende sul pane e il vino che sono sull'altare. E ne fa il corpo e il sangue del Verbo di Dio accolto dalla Vergine. Vedete? Un inserimento discreto, umile ma profondo. E questo è molto bello. Fatto dalla carne presa della Vergine, accolto della Vergine, ecco, è il corpo di Cristo. Un altro testo impressionante, come questi testi che sto citando, vedete che siamo nel cuore della preghiera eucaristica. Un'altra epiclesi, come una glossa dell'epiclesi: Dio Padre, invia il tuo Spirito Santo che è venuto sulla Vergine. E certo, è certo. L'ha purificata, l'ha plasmata, ha plasmato in essa il corpo santo del tuo Figlio unigenito, che con la tua grazia ha fatto di noi dei figli, la cui opera perfezionatrice ci ha divinizzati ed edificati come altare e templi per la gloria del tuo servizio. Lui stesso ora venga e riposa su di noi e su questi misteri e ne faccia corpo. Lo Spirito che ha purificato, plasmato da Maria il corpo di Cristo, adesso purifichi noi, purifichi questa oblata, la converta nel corpo di Cristo. Un testo che secondo me favorisce la pietà mariana, la pietà liturgica, verso i santi misteri, perché la pietas va unita al mistero. L'autentica pietà è una prelibazione anticipata o postergata del mistero. Un testo che favorisce la pietà verso i misteri e che conduce a una bella espressione di devozione mariana a partire e in e nei testi eucaristici. Maria nell'anannesis, Maria nella epiclesis, Maria nella dosologia conclusiva. Non può mancare Maria nell'aspetto dosologico dell'Eucaristia. Se togliamo la doxa, la gloria, e l'elemento di lode, abbiamo finito con la liturgia. E abbiamo finito con la mariologia, vero padre Armando? Se non c'è dosologia, abbiamo finito. L'aspetto dosologico, essendo la nostra liturgia, essendo riflesso della liturgia celeste, le celebrazioni della Chiesa si svolgono in onore della Santa Trinità. Non lo dimentichiamo mai. La liturgia è un'azione celebrativa nella quale si contemplano i misteri di Dio. Come in un grande diamante, con mille sfaccettature, ma un solo diamante. La trasparenza dei riti deve riflettere, e questo è molto importante, il cielo sulla terra. Ecco la liturgia. Deve farci pregustare la bellezza del cielo. Allora non ci deve sorprendere, di nuovo, che Maria sia invocata e glorificata accanto alle dosologie trinitarie. Così nel Mesonictium, dopo il Gloria al Padre, si canta nel rito bizantino. Ed ora ti supplichiamo, Madre di Dio e Santa Vergine, muro indistruttibile, fortezza di salvezza, confonde i progetti dei nostri nemici, converte in gioia la tristezza del tuo popolo, chiama in alto il cosmos che è tuo, conforta i devoti, intercede per la pace nel mondo, perché tu, o Madre di Dio, sei la nostra speranza. Testo bizantino molto conosciuto, questo è molto più conosciuto. Muro indistruttibile, fortezza, ti supplichiamo, intercede per noi e per la pace. Accanto al senso dosologico, il senso escatologico, come no, l'escaton. Professor Loschi, che ha scritto molto su questo, dice che la liturgia illumina la speranza del popolo celebrante. Maria Speranza, tematica di questo anno, Maria Speranza. La liturgia illumina la speranza del popolo celebrante. L'ultima gloria della madre è l'eschaton, realizzato in una persona creata prima della fine del mondo. La tradizione si mostra madre di Dio immesso ai discepoli il giorno della Pentecoste, che riceve lei anche lo Spirito Santo in forma di fuoco, e canta così la liturgia bizantina. O Vergine non sposata, Vergine illivata, che espressione così bella, tu sei veramente il cielo sulla terra, il cielo più elevato delle stelle, perché da te si è elevato il Signore, sole della giustizia per illuminare l'universo. Se da te esce il sole, tu puoi anche darci questa parte del sole. Una parola su Maria nel canone romano, liturgia romana. Dal secolo IV in poi si è cominciato anche a Roma a inserire nel canone le preghiere di intercessione, come ci faceva in Oriente da qualche anno prima, qualche secolo prima. Nel canone romano appare, sapete, il canone appare discretamente in Ambrogio, a Milano, e dopo si stabilisce a Roma. Viene chiamato canone romano, poteva chiamarsi canone ambrosiano, perché la prima volta appare nel dei misteri di Sant'Ambrogio. Ma subito dopo lo troviamo nel sacramentario gelassiano, una opera fatta a Roma, quindi, quando si sviluppa la liturgia. E qui appare per prima volta un'espressione di Maria, semplicissima ma profondissima, leggo in italiano. In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio, Signore nostro Gesù Cristo, San Giuseppe, suo sposo. Adesso abbiamo aggiunto San Giuseppe a tutte le preghiere, ma era solo riservata al canone. Questa espressione, in latino è in primis, è poco, ma è moltissimo, perché il canone romano è stato intoccato da quel momento. Da quando abbiamo in mano il canone romano appare in primis. Si può tradurre mille volte, l'hanno tradotto anzitutto, ma è poco, è molto di più. In primis, innanzitutto, al di là di tutti, la madre di Dio, in primis. Questo in primis vale più che tanti trattati teologici, Mario Lorenzi. Vuol dire che nel cuore della preghiera, quando c'è la Chiesa che intercede, in primis, innanzitutto. E non solo in primis, gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio, Theotokos, Theotokos. Quindi siamo in questo primato fondamentale. Prima di tutti gli altri nomi figura effettivamente quello della Madre del Redentore, in primis. Vogliamo innanzitutto riconoscere che al di là di tutto la prima sarebbe Maria. Dopo nella preghiera eucaristica abbiamo questi stupendi comunicantes, inserimenti, Natale, in comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo nel quale Maria, Vergine Ilivata, stupendo, Vergine Ilivata, diede al mondo il Salvatore, ricordiamo, Epifania. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo nel quale il tuo unigenito Figlio Eterno contiene la gloria, si è manifestato con la nostra vera carne in corpo visibile. Maria appare nel canone romano, non solo nella Chiesa orientale, nella Chiesa occidentale, con una padronanza, con una testimonianza, con un passaporto di prima mano, in primis. La celebrazione eucaristica, e questo primato di Cristo, io ho messo qua come sottotitolo, è potenziato dalla concentrazione mariana della preghiera eucaristica. La celebrazione liturgica in quanto attuazione della economia della salvezza, ricordatevi all'inizio, hanno il suo centro la presenza e l'azione di Cristo in forza dello Spirito Santo. Di fatto il mistero di Cristo è alla base della liturgia e al centro della storia della salvezza. ma il primato di Cristo rimanda alla sua madre, alla madre che ci ha dato il corpo e il sangue. A sua volta il concentrarsi sulla Vergine Maria pone in risalto il Figlio di Dio. Si diceva a Maria per Cristo, a Cristo per Maria. La madre ha rapporti indissolubili con l'opera redentrice del proprio figlio. E in essa la Chiesa ammira e esalta Maria, lo sappiamo, è il frutto più eccelso della redenzione. Esiste una concentrazione mariana e anche una convergenza tra il primato di Cristo e la concentrazione su Maria, tale che viene posta in risalto dalla liturgia quanto essa stessa è autocosciente, cioè che da Maria sono usciti i misteri del Salvatore. Celebra i misteri e adora il Cristo. Però la liturgia non disdegna di venerare Maria per poter adorare di più il Signore. Insisto, ecco la pietà liturgica, ecco la pietà mariana. C'è una osmosi tra la celebrazione dei misteri di Cristo e il ricordo permanente della Madre del Redentore. E poi viene tutto rifluito nella liturgia. La venerazione di Maria è in stretta connessione con la sua missione tutta polarizzata alla persona di Cristo, alla luce di cui l'azione si concentra nel Salvatore. Riemerge il cristocentrismo di cui adorna ogni realtà mariana, perché si adora Cristo, si venera Maria, Vergine Madre, perché si venera Maria, si celebra Cristo. Ma si celebra sempre Cristo e i suoi misteri, anche quando ci si sofferma a celebrare i fatti storici compiuti in Maria dalle persone divine. Una ultima parola. Maria nella comunione dei santi, associata a intercessione. Questa Maria nella comunione dei santi è il modo più antico e naturale di nominare Maria nel canone della Messa, associata al Figlio nella economia della salvezza, ella prende posto con Lui nell'azione della grazia che è la Chiesa. La liturgia oggi in vigore fanno memoria di Maria nominandola in tutte le preghiere attorno alla schiera dei santi, quello che noi diamo prima il comunicantes romano. E Maria appare in compagnia dei grandi, suo sposo, San Giuseppe, suo sposo. Ma non solo, Maria appare, lo vediamo nelle icone, accanto a Giovanni. Giovanni il Battista, Giovanni l'Evangelista. E in Oriente accanto a San Stefano, il primo martire. Maria è così al primo posto della Chiesa Celeste, la prima di cui l'Assemblea Eucaristica domanda che si celebri il ricordo. Maria fa parte della memoria e del memoriale celebrato dalla Chiesa. Appartiene all'opera dell'economia, all'acquisto della salvezza accanto al suo figlio. Qui e là è vista da parte dell'Assemblea tra i beneficiari della redenzione, al primo posto fra gli eletti, quali quali non demandiamo ad aver parte e di cui attendiamo i suffragi. In primis, gloriose sempre Vergine Maria, genitricis Dei e Domini nostri Gesù Cristo. Tre elementi la distinguono in questo testo famoso del canone romano. Il primato concesso alla verginità, menzionata prima della maternità divina. Il nome di Maria, posto immediatamente dopo questo primo titolo. E infine l'aggiunta fatta al Genitricis Dei. e Domini nostri Gesù Cristo. Le formule di questa memoria della Vergine si distinguono non solo per la preminenza che conferiscono alla maternità, Theotokos, ma anche per la esistenza che si fa nella lode. Vengono accumulati i termini della intercessione. In questo modo, in virtù dei privilegi che sono la struttura stessa del suo essere, Maria è colei la cui nascita annuncia la gioia all'universo intero, come canta la liturgia bizantina e romana. Madre Vergine prega il Cristo nostro Dio di accordare la pace all'universo. Per la sua immacolata concezione e per la sua virginità non è stata morsicata al tallone. Il nemico non ha mai avuto alcun dominio su di lei. Per la sua maternità divina ha fatto nascere il nuovo Adamo e la nuova Chiesa. Nuova Eva, libera e madre. Possiamo dire, non è conveniente che la Chiesa in cerca di purezza e di liberazione si rivolga verso di lei nella sua lotta. Come si può constatare, come possiamo vedere, la invocazione mariana del Libera Nos avvicina Maria alla Chiesa di cui è figura. Ansiosa è di dare al Cristo, uomo nuovo, pienezza della nostra natura. Maria non solo è presente alla nascita dei suoi figli, ma anche alla lotta con le angosce, con le speranze. Maria è misticamente in terra nel combattimento fino alla fine del mondo. E finisco. Potremmo sintetizzare gli aspetti di Maria che le liturgie eucaristiche presentano ed evocano la nostra pietà. Nel corso dell'azione di grazia per la salvezza e fino alla epiclesi nella liturgia orientale, la Chiesa si tiene in contatto con l'immagine evangelica della Vergine Maria, come è stata. Visitata dall'angelo e dallo Spirito a Nazare, madre del Salvatore a Bellemme, Maria è rimasta così nella professione di fede, come deve essere per sempre celebrata con il filo della nostra Eucaristia. Perché è memoriale, e nel memoriale di Cristo, la sua madre, ha un posto preeminente. Nel corso del Comunicantes, la Chiesa volge, noi possiamo volgere i nostri sguardi verso la immagine celeste e gloriosa di quella che può essere chiamata Signore o Signora di tutti i santi. Madre del Signore dei Santi, coronata da Lui. Maria, di cui la Chiesa è stasciata, celebra i due grandi privilegi, virginità senza macchia e maternità divina. Maria, nella sua assunzione, non si può distogliere della nostra vista. Non può distogliere gli occhi come gli apostoli che fissavano il cielo il giorno dell'ascensione, perché ha sperimentato la sua onnipotenza supplicante. Onnipotenza supplicante all'interno e celebrando con noi l'Eucaristia. Al Libera Nos, la Chiesa si riconduce sulla terra e alla nostra storia. Ci riconduce alla figura e alla nostra storia, ci riconduce alla figura biblica di Maria. Perché questa immagine che domina la scrittura dalla Genesi all'Apocalisse vale per la totalità del tempo della Chiesa. Nella lotta scatologica, che va dalla passione alla consumazione finale prefigurata, Maria resta come la nuova Eva. Figura della Chiesa che permette all'uomo nuovo riempire l'universo. Maria è anche la donna dell'Apocalisse, ravvolta dal sole e bracciata dal dragone che insegue il figlio messo al mondo da lei. La donna che Dio custodisce e di cui porta in cielo il Figlio. Sino alla consumazione e per tutto il tempo in cui il battesimo moltiplicherà i suoi figli, Maria resterà per essi nel cuore della Chiesa, come dice l'Apocalisse, nei dolori e nella penna del parto. In questo modo, e già finisco, vediamo con tanto amore una presenza mariana che è una presenza attiva, che è una presenza sacramentale. C'è una modalità sacramentale eucaristica mariana che ci sta invitando ad accogliere il cuore di Maria, a celebrare con lo spirito di Maria, di avere gli stessi sentimenti di Maria, i sentimenti che ha avuto col suo figlio, quando noi celebriamo, viviamo, sperimentiamo e contempliamo l'Eucaristia. Vi ringrazio per la vostra attenzione, chiedo alla Madre del Signore, lo dico di tutto cuore, che al padre Ermanno, alle sore che curano questo santuario mariano, le dia sempre forza e coraggio per poterlo dare il suo nome. Solo la bellezza salverà il mondo, si diceva, no? La bellezza di Maria, cioè la bellezza che è Maria, ci aiuterà tutti noi a celebrare i misteri della nostra fede e a continuare a vivere con forza questo sacramento permanente della Chiesa, che è l'Eucaristia. Amen.
Ringraziamo di cuore il nostro amico e professore, il rettore magnifico di Sant'Anselmo, che ci ha fatto nella sua discrezione un quadro, per così dire, celebrativo, dove la speranza è nel sottofondo, perché tutto quello che viene celebrato compone la speranza dei celebranti, e non solo, ma la realtà anche della nostra vita. Grazie a Don Juan Javier Flores di questa nostra lezione liturgica. Qualche vostra domanda? Perché siamo nel cuore della celebrazione, ci ha lasciato proprio lì, tra Occidente e Oriente, ma sempre nel cuore della celebrazione, non nell'Officium Laudis, l'ufficio di lode, che allora gli inni, l'inografia, per così dire, fioriscono. Siamo nel cuore sobrio e non c'è bisogno di aggiungere troppe altre parole. Anche i greci usano identiche diciture quando parlano dell'imprimis gloriose, semper virginis Mariae. È una frase greca tradotta in latino. Ex retos, che vuol dire, in modo, come detto alla fine, in modo singolare, ex retos, in primis, che non è solo in primis, in modo singolare, in modo assoluto, in modo primario, come dirà anche il Concilio Vaticano II, che la Vergine è in fondo colei che nel cuore della Chiesa e con Cristo collabora al primo posto fra tutti, ma non senza la comunione di tutti i santi e la nostra. Grazie. Qualche domanda vostra?